donne del femminismo cominciano a mettere in luce questa contraddizione del divenire liberi quando libere, quando in realtà libere significa diventare liberi, cioè libere come gli uomini. Quindi quello appunto che dicevamo adesso, diventare uguale all'altro con tutto quello che questo comporta. Questo posizionamento che sceglie quindi di lottare per un'idea diversa di libertà, per una libertà che invece di essere mimetica sceglie di autodeterminarsi, quindi di radicarsi nell'esperienza sessuata di ciascuno e ciascuno di noi, troverà poi anche una messa a tema da un punto di vista della riflessione, del pensiero, riprendendo anche il tema dell'uguaglianza e dell'identità, criticandolo anche su un piano filosofico, che però vedremo non è filosofico in senso tradizionale, ossia solo del pensiero, ma in realtà attaccherà questa sfera da un punto di vista esterno completamente dirompente, che va a scompaginarne completamente i termini. Affrontare un attimo questa parte, riprenderò per un momento il dibattito tra il sé e l'altro, che in realtà attraversa tutto il Novecento e che interseca anche le riflessioni di molte delle donne che incontreremo sia o che abbiamo già incontrato e che incontreremo adesso nel corso di questa breve rassegna, e che appunto questo pensiero, questo dilemma del sé, del rapporto tra il sé e l'altro, segna in un certo modo parecchia della riflessione del Novecento, e segna anche l'orizzonte in cui, nel momento in cui scrive Il secondo sesso, si trova a pensare Simone de Beauvoir, che ovviamente frequenta l'ambiente esistenzialista, dove in realtà questo problema del rapporto tra il sé e l'altro aveva assunto i termini esistenzialistici della coscienza che incontra un'altra coscienza. Cosa succede quando due coscienze si incontrano? E in realtà Simone de Beauvoir, anche se appunto anticipa di molto il pensiero della differenza sessuale, e anzi è stata spesso ricondotta a un pensiero che appunto puntava all'uguaglianza, all'emancipazione, comincia a porre questo tema e questo rapporto sotto un punto di vista sessuato, cioè comincia a intravedere in questo tema filosofico presentato come neutro qualcosa che parla alla sua esperienza di donna e che in realtà poi la intercetta, la modifica e in qualche senso la orienta. E appunto lei riprende dall'esistenzialismo il tema del fatto che quando una coscienza incontra, che si percepisce come libera nel mondo, per cogliersi come coscienza libera, lo fa nel momento in cui incontra la coscienza di un altro e vede che in realtà l'altro che io incontro non sono io, quindi per differenza, per contrarietà, io mi colgo come soggetto attraverso la messa a distanza dell'altro. Quindi in realtà questo rapporto tra il sé e l'altro, dirà già Simone de Beauvoir, ma vedremo poi, verrà portato avanti soprattutto all'interno del pensiero della differenza, può avvenire in due modi, e questo è giusto per anticipare un pochino. Nel momento in cui io incontro l'altro da me, io posso scegliere di A, riconoscerlo, entrarci in interlocuzione, B, cercare di assimilarlo, di farlo rientrare nella mia sfera, cioè capire quello che io sono in base a quello che non riconosco nell'altro, quindi l'altro in questo passaggio è semplicemente una funzione, e in realtà avviare così un processo un po' alla gerarchizzante, un po' alla dialettica servo-padrone di Hegel, cioè in cui l'altro in realtà è in conflitto con me. E questi quindi sono già due possibilità che in realtà vedremo solo una in un certo qual senso assegnato tutta la tradizione di pensiero occidentale. Quindi già Simone de Beauvoir aveva individuato il fatto che in questo rapporto tra il sé e l'altro, dove il sé si definisce in rapporto all'altro, però rendendolo semplicemente una funzione di quello del negativo, di quello che il sé non riconosce come come proprio, c'è già un qualcosa che in realtà ha a che fare con l'essere sessuati, perché Simone de Beauvoir, pur chiamando la donna l'altro del discorso e non l'altra, già mette a tema il fatto che il soggetto è il soggetto che si pretende universale, si pretende maschile, in realtà, cioè si pretende universale, però in realtà è maschile, in realtà fa questo passaggio ponendo come intermediario per cogliersi come soggetto che comprende il mondo, si approccia alla natura, ponendo come intermediario in questo passaggio la donna. Fermatemi se diventa il discorso troppo filosofico, perché in realtà esatto. Per farvi capire, l'idea del soggetto che noi abbiamo ereditato dal pensiero filosofico e politico è quello dell'essere umano come razionale, come libero, come animale razionale. Che cosa manca in tutta questa definizione? Innanzitutto, cioè, questa è l'idea di soggetto che noi abbiamo e che in realtà viene ricavata nella messa a distanza di quello che l'umano, il soggetto umano, ha deciso di non includere nella propria autorappresentazione. Quindi, essendo libero, l'essere umano metterà a distanza il fatto di essere la necessità. Quindi, qual è il regno della necessità per eccellenza? La natura. Quindi, nella nostra definizione di essere umano, di soggetto umano, manca il dato naturale. Razionale, quindi manca la follia, le passioni, perché per essere politico, ci raccontano, e essere cittadini, bisogna accedere a una sfera di razionalità, di politica in cui si delibera, in cui si opera il giudizio. Quindi, seconda messa a distanza. In questa definizione, per esempio, manca il corpo e manca, viene nominato, no, cioè, viene non, non viene nominato perché viene dato per scontato il fatto del il dato sessuale, cioè il fatto che chi parla di un soggetto e nomina l'uomo in generale, in realtà lo sta proponendo come se fosse un termine neutro, quando in realtà abbiamo visto dietro l'idea di uomo si appunto è già sessuato come concetto. Quindi l'altro, quello che diventa la riserva di negativo rispetto a tutto quello che io come soggetto ho deciso di usare come rappresentazione, l'altro diventerà appunto qualcosa dove c'è la sessuazione, e chi più della donna mi ricorda il fatto che i sessi sono due nel mondo, e la sessuazione, la natura, la necessità delle cose. Quindi in realtà in questo processo totalmente filosofico il soggetto, per cogliersi come libero, razionale, neutro e universale, lascia tutte le cose che sono differenze, cose che lo legano al proprio stato corporeo, fisico e anche animale, le lascia nel suo altro, e in realtà individua in questo altro, praticamente questo altro piano piano comincerà ad assumere delle caratteristiche che nella tradizione, nel discorso sia filosofico che politico e sociale, cadranno automaticamente sul femminile. Su questo in realtà Lucy Rigaray, che scrive nel 74, fa un gesto rivoluzionario, perché comincia a metterlo chiaramente a tema nel suo testo, che è questo qua, che si chiama Speculum, in cui lei comincia a denunciare il fatto... Me l'apri per favore? Ok. Scusate. Dicevo, Lucy Rigaray dice: ok, questo non è qualcosa che investe semplicemente a livello filosofico la definizione del soggetto, che per cogliersi come soggetto ha bisogno di mettersi in relazione all'altro e astrarsi dalle differenze, tendendo all'uno, tendendo al soggetto universale. Non è solo una cosa tra me, soggetto, e l'alterità, cioè il mio altro che io incontro. È qualcosa che in realtà struttura la possibilità stessa del pensiero in Occidente, struttura tutta la tradizione, tutta la cultura che noi conosciamo, e struttura anche le tassonomie politiche e sociali che discendono da essa. Quindi in realtà è proprio un'ottica che non si limita semplicemente, parte da questa definizione, riprende questo procedimento di questo modo oppositivo ma assimilante che il soggetto avrebbe nei confronti della coscienza, e dice: in realtà tutta la cultura che voi conoscete, in cui siamo cresciuti e siamo immersi, subisce questo procedimento. E lei appunto parla di fallo-logocentrismo, proprio per definire questo procedimento in cui si tende sia nel pensiero che nel concepirsi come soggetti, che anche nelle pratiche, si tende sempre verso l'uno, verso l'unità, l'armonia, verso il percepirsi come un sé in opposizione a un mondo di differenze che noi possiamo cogliere poi come soggetti. Per farvi capire, in realtà voi potete ritrovare questo esempio di il sé che per percepirsi come sé deve porre delle differenze che poi in realtà stabiliscono una gerarchia, lo potete trovare per esempio nella definizione che il popolo greco dava di se stesso. Cioè la prima cosa che facevano, mettevano al bando subito cioè la divisione greci e barbari è questo. Cioè è il fatto che noi, per capire che cosa siamo come greci, per definirci come popolo, dobbiamo definire cosa non siamo. Allora, non siamo barbari, e questo questo è un caso in cui i barbari diventano l'altro polo. Però in realtà nel fallo logocentrismo c'è l'altro polo, il polo su cui si viene a strutturare questa idea dell'identità, della tendenza all'uno, è la donna. Cioè la donna in realtà nell'ottica fallo-logocentrica, che tende ad astrarsi, tende a proporre il neutro come termine universale che parla per tutti, in realtà pone in questa posizione speculare, in cui io in realtà definisco che cosa è il soggetto per differenza gerarchizzante, ci pone la donna. Ma non la donna, le donne concrete, ma l'idea di donna. Un'idea di donna che in realtà esiste solo come negazione di quello che il soggetto, che maschile, percepisce come suo proprio. Quindi vedremo che sul termine della donna andranno a ricadere tutto quello che non compete al soggetto libero, razionale e della cultura occidentale. E questo in realtà lei rintraccia questo procedimento come appunto qualcosa che sconfina, cioè non è solo un discorso fatto a livello del filosofico o della riflessione, perché addirittura è qualcosa che interviene nella fase in cui il soggetto impara a concepirsi come tale. Lei riprende gli studi di Lacan, in cui appunto parla della fase dello specchio nel momento in cui il soggetto impara a percepirsi come tale. Poi ci sarà la fase del simbolico, in cui appunto il soggetto poi entra nel mondo e comincia a capire i suoi significati. In questa fase che precede, il bambino, guardandosi allo specchio, individua, capisce che cos'è lui, che cos'è per differenza rispetto all'immagine dello specchio. È per questo che lo specchio è un'immagine interessante per capire questo procedimento in cui l'altro, l'altra, è in realtà una funzione per capire che cosa sono, un'immagine che mi ritorna indietro nella mia definizione come soggetto, che però non parla, non mi dice niente, è fisso, è semplicemente un'immagine speculare in cui io capisco, capendo che io non sono l'immagine nello specchio, capisco, mi colgo come soggetto. E quindi in realtà questa funzione dell'altro è semplicemente negativa, è muta. Tra l'altro l'altro che sta nello specchio e che in realtà è l'altra, non prende parola, non ha parole. Anzi, una donna che appunto diventa funzione di negativo, ed è appunto la funzione che permette a questo medesimo, a questo soggetto, di percepirci come tale, poter quindi cominciare semplicemente anche a pensare al mondo intorno a sé, perché se non ti pensi prima come un soggetto non riesci a distinguerti dall'ambiente intorno a te. E dicevo, la donna, le donne concrete, nel momento in cui sono prese in questa cultura, nella cultura del fallo, cioè nel fallologocentrismo, che è appunto il sistema in cui ogni soggetto entra in rapporto con se stesso, coglie se stesso e poi con il mondo intorno a sé, in realtà lo fa da una posizione anomala, un po' strana, perché la donna, le donne in realtà, nel momento in cui accedono a questo mondo, lo fanno senza poter ricorrere a nulla, perché la loro esperienza in realtà, essendo diventata l'idea di donna, il posto dove veniva buttato tutto quello che non rientrava nel soggetto, la loro esperienza è già stata detta, è già stata definita. Loro non troveranno mai in quel discorso parole, noi non troveremo mai parole in quel discorso che parlino realmente della nostra esperienza, ma saranno sempre parole che un certo tipo di cultura, un certo tipo di postura nei confronti dell'alterità ci ha assegnato. E quindi diciamo, io in tutto questo sto saltando tutto quanto, bravo. Quindi la donna in tutto questo, cioè le donne concrete sono alienate rispetto alle loro stesse esperienze, alle loro stesse vite, quando in questo discorso,
la stessa lingua,
appunto, la loro stessa lingua in realtà è una lingua che le cancella, che non parla la loro lingua, e che pensate per esempio a quanto ci viene naturale dirci, cioè parlare di noi al maschile dando per scontato che sia neutro, ma semplicemente perché nell'ottica fallologocentrica questo neutro che si costituisce astraendo da tutte le differenze, in realtà si costituisce su un'idea di soggetto che è maschile. Ok, quindi le donne in realtà si trovano nella posizione in cui la loro differenza viene negata, viene resa funzione, e la loro alterità è semplicemente uno specchio muto, e quindi non hanno rispetto a questo sistema una vera possibilità di essere attrici della storia, di poter prendere in mano la loro vita. Però questo in realtà offre anche tantissimi, cioè è un grande punto di leva, non è solo un momento di perdita, non è semplicemente un'oppressione da cui una deve liberarsi e per tendere poi a un tipo di libertà, cioè a un'uguaglianza come appunto si diceva prima. In realtà questa posizione così liminale, perché sei inclusa però in realtà sei già detta, quindi in realtà non puoi puoi agire però non puoi agire in quei termini perché quei termini già parlano per te, eccetera eccetera, è un punto da cui si può scardinare il pensiero del fallologocentrismo, il medesimo, questo pensiero, quest'idea che ci sia un'unità, un'identità, e che quello sia la forza politica, teorica e in realtà la forza del mondo, ok? L'idea che essere uno faccia la forza, quando in realtà nel pensiero della politica, già se parli di due dici oh mio Dio, sono due parti che entreranno in conflitto, no? Questo perché appunto il pensiero fallologocentrico tende a pensare l'uno come armonia e il conflitto come qualcosa che distrugge, come qualcosa di semplicemente negativo. Quindi ovviamente nel pensiero del fallologocentrico nominare la differenza sessuale tra un uomo e una donna è un problema, perché in realtà ricorda che è impossibile aspirare all'uno, è impossibile astrarsi verso il neutro, perché in realtà c'è un dato che tu incontri già da quando sei appunto nella fase che precede il simbolico, che ti dice che in realtà c'è una differenza. Questa differenza, invece di farla giocare nel modo del ok, quindi bisogna astrarre, quindi bisogna assimilare, neutralizzare la differenza, può essere fatta giocare in un modo differente, in un modo molto più fecondo, molto più politico. Quindi in realtà la proposta che che farà Lucy Rigorai, che verrà poi ripresa l'attenzione alla differenza sessuale, si sposta sul piano politico e intende scardinare fuori, attraverso la fuoriuscita, proprio questo modo di pensare, proprio questo modo di intendere il rapporto con l'altro, con l'altra e con gli altri, a partire da questa posizione in cui l'altro è necessariamente la mia negazione, quindi io lo assimilo, io lo cancello o lo metto in, lo metto in una posizione da cui non può, non può che rimandarmi l'immagine di quello che io sono senza mettere in discussione niente. E per fare un attimo un punto e riacchiappare un attimo questa parte del discorso che era un po', io citerei un attimo Speculum, in cui lei praticamente in una frase fa il punto su questa cosa confusa che vi ho detto finora. E da Speculum lei dice: ogni teoria del soggetto si trova sempre ad essere appropriata al maschile, quindi in realtà pretendendosi neutra, in realtà abbiamo visto, si costituisce come maschile. Assoggettandovisi, la donna rinuncia, a sua insaputa, alla specificità del proprio rapporto con l'immaginario, perché appunto accedi a un immaginario, a un orizzonte che è già stato predisposto per te, è già stato messo lì, e quindi tu lo puoi vivere, non lo puoi vivere in modo autentico, ma in modo alienato. Si rimette cioè nella situazione di essere oggettivata, in quanto femminile, ad opera del discorso. Lei stessa poi si rioggettiva quando pretende di identificarsi come un soggetto maschile. Quindi nel momento in cui in realtà si tende all'uno, all'identità, all'uguaglianza, all'essere uguali come gli uomini, essere uguali tra noi come gli uomini, liberi come gli uomini, in realtà si riproduce di nuovo questo scacco. Perché in realtà l'avevamo visto anche l'altra volta, intere esperienze, interi pezzi di vita che venivano identificati come il femminile, quello dell'oppressione, venivano cancellati. Perché? Perché in realtà il modo di vedere all'esperienza della maternità, insomma quello che ci raccontava Simone de Beauvoir, erano già stati detti, c'erano stati raccontati in un certo modo piuttosto che un altro, da quell'ottica in cui il partorire, il generare, l'essere legate alla natura, avere una componente passionale, essere donna, avere una differenza sessuale, era qualcosa che non combaciava con l'idea del soggetto libero e quindi andava messo nel polo dell'inessenziale, di quello che non ci rende liberi in quanto uomini. E quindi e poi ovviamente da questa postura, abbiamo detto, si struttura tutto un modo di intendere proprio le relazioni sociali concrete che ognuna di noi e ognuno di noi intrattiene nel suo quotidiano, e si strutturano anche le società. E una cosa interessante, per esempio, la scrive il gruppo filosofico di Diotima, che è un gruppo italiano di filosofe che sta a Verona e comprende tantissime donne che forse conoscete o che comunque conoscerete, tra cui Luisa Muraro, Chiara Zamboni che conoscerete, Adriana Cavarero, Federica Giardini. E a un certo punto loro mettono in chiaro il fatto che proprio anche nella produzione del sapere c'è questo polo del neutro che in realtà è una scorciatoia per qualcos'altro. E vi cito: il non considerare la differenza sessuale, cioè non, il non pensarlo come qualcosa di dirimente nel pensiero, mentre invece ci sarà Erika Rai che dirà la differenza sessuale è il da pensare del nostro tempo, cioè è uno dei problemi o il problema da pensare per il nostro tempo. Il non considerare la differenza sessuale si può intendere come una specie di decisione semplificatrice, ma più profondamente dobbiamo vedere che qui l'escluso non sono semplicemente certe esperienze o certi procedimenti a vantaggio di altri. Qui ciò che si trova escluso è l'alterità stessa in cui si costituisce il soggetto umano a causa del sesso, perché vedremo che per il pensiero della differenza sessuale il dato biologico del sesso non esaurisce il discorso della differenza, però è qualcosa di estremamente importante, è un dato fondamentale che andrà a scardinare appunto la logica del medesimo che si fondava sul neutro astratto. e per cui esso soggetto nell'atto di conoscere trova fuori di sé e opposto a sé non soltanto il mondo da conoscere, ma se stesso nell'altro sesso. La subordinazione di un sesso all'altro è una maniera pratica di risolvere il problema del soggetto umano, che non è uno ma due. Questa soluzione, usata tradizionalmente per regolare i rapporti tra i due sessi, è stata adottata anche dalla filosofia e dalla scienza, per poter attribuire al soggetto conoscente di essere uno e semplice, cioè non toccato dalla particolarità del suo corpo sessuato e come tale opposto all'oggetto molteplice e diveniente del suo conoscere. Questa è una citazione presa da Il pensiero della differenza sessuale, dall'introduzione, che è il testo appunto di Diotima che abbiamo messo anche in bibliografia. E in realtà il pensiero della differenza sessuale, che innanzitutto si trova davanti il compito di guardare all'intero mondo, all'intera produzione che discende da questo modo di rapportarsi all'alterità della donna, cercando di districare gli effetti del dominio dell'uomo sulla donna dalle manifestazioni di un'effettiva differenza, quindi non facendo cadere tutto nel discorso del dominio, ma neanche ma evitando anche il rischio di essenzializzare, cioè nell'accogliere quello che verrà definito, quello che la società definisce come uomo e come donna, come due cose che in realtà li esauriscono, come delle voci di verità che fanno sì che la donna in generale sia così e l'uomo in generale sia colà. E quindi questa è, per esempio, lo vedremo anche più avanti, una delle critiche che è stato spesso fatto al pensiero della differenza, ma in realtà vedremo che la differenza di cui parla il pensiero della differenza non è ridotta, non si riduce al semplice dato biologico, ma anzi lo coglie come dato di partenza per cogliere appunto lo scarto tra me e l'altra o l'altro che non può essere assimilato, perché dato la differenza sessuale i sessi biologicamente sono due, non puoi gerarchizzarli, non puoi assimilarli nel neutro, ma rimane come dato. Questo non vuol dire cristallizzare quella differenza, però da quel dato che tu percepisci l'altro o l'altra come inassimilabile, perché non è che non puoi andare verso il neutro concretamente nell'esperienza, da quel dato lì tu puoi capire che l'alterità può essere incontrata nel secondo modo di cui parlavamo prima, non assimilata, ma può in realtà a partire da questa distanza stabilirsi un gioco, un'alleanza, un creare fertile e politico che non assimila mai l'altro. E infatti questo in realtà è il grande spostamento che il pensiero della differenza porta sulla scena, perché mentre Speculum critica per esempio il pensiero filosofico o la psicanalisi, che invece proprio ricalcano questo modo di costituire il soggetto tendendo verso l'uno, verso l'astratto, dimenticandosi del fatto che i soggetti innanzitutto nascono sessuati e cominciano a percepirsi come tali anche nella percezione di questa differenza, e propone un passaggio dallo specchio, cioè dal vedere l'altro come un'immagine fissa, muta, che non può rimandarmi niente, allo speculum, che è appunto l'oggetto ginecologico per la visita, che rimanda questa immagine innanzitutto capovolta, giusto?
Sì, se fate l'esperimento vi guardate in un cucchiaio, effettivamente vi vedete esatto, a testa in giù.
È una scena, sì, è uno strumento convesso. E quindi non vi rimando un'immagine puntuale, vi sta già raccontando che rispetto a voi e l'immagine nello speculum o nel cucchiaio c'è una differenza. Ok? E non vi dà l'illusione che in realtà l'altro sia semplicemente il vostro riflesso. E questo passaggio gode del fatto, cioè, quindi questo passaggio rimanda proprio a questo, al fatto che la differenza colta fuori dal dispositivo del fallologocentrismo fa politica, crea alleanze, è qualcosa che non neutralizza, ma anzi qualcosa che non mette un sesso contro l'altro, non mette un sesso sopra l'altro, ma nemmeno li annienta, verso un neutro che poi abbiamo visto in realtà corrisponde al fatto a un soggetto, di fatto un soggetto maschile. Per questo motivo, per non cadere nel, cioè per poter operare questo passaggio dallo specchio allo speculum, va messo in chiaro che la donna, che è sempre stata detta dal discorso falologocentrico, non ha accesso a un, diciamo, un mondo, a una lingua che in realtà la rappresenta, gode di una posizione essenziale, cioè fondamentale in questo passaggio, perché essendo liminale può scardinare questo discorso. Rappresenta il fatto che questo discorso in realtà è una finzione neutralizzante, perché si dimentica, cioè si regge solo sul fatto che dimentica e cancella degli interi pezzi di esperienza. E ovviamente per non ricadere in questo, in quel meccanismo, per non riprodurlo, il Rigarai va a puntualizzare, dice, oh, quindi sarà chiaro che noi non abbiamo il concetto di donna, che donna non è un'idea, non è come il soggetto universale, ma in realtà è qualcosa di fluido che eccede sempre queste dinamiche di concettuali che si definiscono in queste dicotomie, no? Allora il soggetto è così perché non è colà, per esempio, oppure la libertà è così perché non è questo. La eccede, è una forma, dice, non completa, informalizzabile, che non può essere chiusa, ed è il motivo per cui non può esistere una teoria del femminile. Innanzitutto perché appunto riproporre l'idea di un femminile o di una donna astratta sarebbe ricadere pieno in quell'ottica fallologocentrica in cui appunto la cultura ci ha cresciuto e tende a riassorbirci. In questo senso in realtà occorre precisare il fatto che fallologocentrico o fallologocentrica corrisponde proprio a una postura, a un modo di porsi verso l'alterità, non coincide con il fatto che se tu sei un uomo automaticamente sarai fallologocentrico, se sei una donna automaticamente sarai fuori da quel circuito, ma è proprio un modo di porsi nei confronti della differenza altrui. E come dicevo, questa differenza non è riducibile alle determinazioni biologiche, ma è, qui per citare Federica Giardini, e non è neanche un'attività di interpretazione che porta alla luce presenze e istanze femminili dimenticate dalla tradizione occidentale, e non è nemmeno un sistema conchiuso e ripartito per principi, temi e discipline. Quindi abbiamo detto, non si può fare teoria di che cos'è il femminile, come in teoria non si può fare neanche teoria di che cos'è il maschile, se non rientrando in un'ottica fallologocentrica. Piuttosto la differenza è una dinamica che si fa nelle vicende della relazione, è un gioco in cui la mossa iniziale è quella di precisare le urgenze, le tensioni che vengono dall'esperienza. Quindi invece di buttarsi sull'astrazione, sul concetto, la differenza è quella cosa che ti riporta immediatamente alla concretezza della tua esperienza, e da quello puoi innescare un gioco virtuoso in cui l'altro non viene assorbito, non viene dimenticato. E ti ci riporta perché? Perché la differenza sessuale è qualcosa che tu percepisci nella tua esperienza, è qualcosa che tu percepisci ogni giorno. E appunto è importante notare che la parola qui fondamentale è gioco tra le differenze e non una gerarchia. Tu con l'altro ci entri in relazione, una relazione che è fatta di separazione, avvicinamenti, però non c'è mai il momento in cui tu combaci con l'altro. E questo gioco fa sì che le vicende siano infinite, non c'è mai risoluzione in un concetto che neutralizza tutto. Quindi in realtà occorre proprio partire da questo dato della differenza immediata che si percepisce, che è la differenza sessuale tra appunto l'avere un sesso femminile e un sesso maschile, per mettere al centro non il fatto che io sono differente da te. Non è l'ottica da adottare, non è io sono differente da te perché tu sei un uomo e tu sei differente da me perché sono una donna, ma noi siamo differenti fra noi, ed è questo fra noi che va a scardinare l'ottica fallologocentrica, in cui in realtà la posizione da cui uno parla è quella del tu sei differente da me e quindi io ti posso assimilare, oppure io entro in conflitto con te, oppure io ti anniento, ma è questo fra noi che fa la potenza di questo spostamento.
La donna è più uomo che ha questa capacità, perché lei che lo fa all'inizio col soggetto uomo, donna, cioè il figlio, il bambino, l'essere che viene al mondo, l'idea più prima che genera attraverso la differenza di identità del soggetto, che poi cresce nella vita, sia uomo sia donna, cioè la maternità che dà alla donna questo potere, perché Winnicott parla di gioco e questi concetti che tu dici riportano comunque a quel rapporto. È la donna che genera la vita, se vogliamo, no? Ma anche la differenza, perché è lei che, staccandosi da... Io la vedo, cioè, è quello che viene anche studiato adesso, che viene studiato anche...
L'unica...
Cioè, io penso che sia lei che deve fare questo, quindi è la donna che fa in realtà questo, è lei che viene...
Chiudo. E quindi in realtà questa dinamica, questo gioco continuo che apre alla differenza e apre al fatto che io non posso assimilare l'altro da me e l'altra da me, in realtà è il punto su cui è la leva politica su cui io posso cominciare a pensare il rapporto non solo rispetto all'altra, l'altro da me, ma rispetto alle differenze in generale, cioè a tutte le varie differenze specifiche che io incontro, fuoriuscendo da quest'ottica in cui io le devo far aderire a un paradigma, le devo cancellare o mi devo scontrare con loro. E quindi in realtà permette di tener conto delle differenti alterità che poi costellano tutto il mondo attuale. Quindi da, appunto, come dirà Erika Rai, la democrazia comincia a due, per poi in realtà arrivare a livelli ben più ampi. Su questo filo.
Grazie.
Allora, che il lavoro che ha fatto Federica, vorrei fare una piccola coda per rimetterci coi piedi a terra, che è andata molto sul filosofico. Tre esempi su che cosa significa ragionare secondo uguaglianza o secondo differenza. Se io penso al lavoro secondo uguaglianza, io che sono una donna voglio lavorare come un uomo, come è previsto, no? Con le stesse modalità e gli stessi diritti che sono già stati riconosciuti ai soggetti maschi, no? Quindi significa lavoro giorno, notte, no? I turni, salario, eccetera eccetera. Chi, ora voi non l'avete fatta questa esperienza, però vi accorgerete molto presto che in realtà è un'uguaglianza impossibile, perché dovreste diventare mogli di voi stesse, cioè il lavoratore riesce ad andare in qualsiasi orario al lavoro, tornare, avere un'esistenza dignitosa, perché c'è qualcun altro che gli fa una determinata serie di cose gratuitamente, no? Cioè tenere casa, la spesa, no? Provate a stare 8 ore al giorno più 2 ore di spostamento in una città come Roma, no? Poi mi darete delle notizie se riuscite a fare la spesa e il bucato, va bene? La differenza, affrontare questa questione secondo differenza, significa: voglio diventare come quel lavoratore che conta su di me, che sono sua moglie, per fare tutto quello che gli rende l'esistenza dignitosa, o vogliamo cambiare l'idea di lavoro? No? Cioè, chi l'ha detto che l'uguaglianza deve farsi sul punto già acquisito di che cos'è il lavoro e cosa sono i tempi di lavoro? No? Quindi questo è proprio, no, sono i due approcci. La differenza pretende non di farsi identità, cioè allora tutti a pensarsi a partire dalle donne, dal modello femminile anziché maschile, ma è: visto che non siamo rientrate in quel modello lì, vogliamo farne un'occasione per pensare a un modo alternativo, no? Visto che quel modello ci ha messo in difficoltà. Vi faccio l'esempio sulla giustizia. Carol Gilligan negli anni 70 va in giro a porre un piccolo episodio, no? Un aneddoto su cui mette alla prova giovani uomini e giovani donne sulla questione del senso di giustizia, no? Allora c'è questo signore che ha la moglie malata, non ha i soldi per comprarle le medicine, e non, no, o lascia morire la moglie o va a fare una rapina in farmacia, no? E insomma gli uomini tendevano a dire che vada a fare la rapina, no? Per l'amore che porta l'amore. Le donne dicevano, ma non lo so, perché poi il farmacista ci rimane male, no? Cioè non riuscivano a mettere in alternativa, no? La scelta. E vabbè, e questa indagine qui veniva fuori che le donne poi il senso di giustizia non ce l'hanno molto sviluppato, perché sono influenzate dai rapporti di prossimità. No? Invece per essere giusti bisogna avere un'equidistanza verso tutte le parti, cioè non simpatizzare, no? E questo lo sentite dire, no? Cioè provare simpatia significa non essere imparziali, quindi significa, no, andare incontro a cose ingiuste. La Gilligan, e dunque, ma guardate, aveva degli effetti sociali proprio molto forti, no? Questa idea che le donne, siccome simpatizzavano, tendevano a essere poco giuste, perché non potevano diventare magistrati. Negli Stati Uniti degli anni 70, per questo tipo di analisi dell'attitudine femminile, si diceva no, la carriera in magistratura alle donne viene preclusa. Va bene? La Gilligan fa lo stesso lavoro di quello che vi dicevo, fa lo stesso tipo di operazione. In questo caso, no, secondo uguaglianza sarebbe le donne devono formarsi, devono strutturarsi, devono uscire di casa, devono abbandonare questo sentimentalismo, per diventare, a proposito dell'essere razionale, no, per diventare mature, razionali, imparziali, come già sono i soggetti, no, gli uomini e dunque i giudici. E la Gilligan comincia a dirsi, ma siamo sicuri che quella è l'idea giusta di giustizia? Forse la giustizia non può essere pensata e amministrata in un altro modo. Il fatto che la donna dica, sì, la moglie, ma anche il farmacista, non è per... Allora, secondo l'uguaglianza significa che le donne sono... No, in svantaggio, sono in ritardo rispetto a pensare la giustizia in quel modo lì. Invece quel ritardo può essere letto come la necessità di cambiare l'idea di giustizia. Va bene? Guardate che oggi siamo in pieno dentro questo, per motivi inspiegabili, si fanno i passi da gambero, no? Siamo tornati all'idea che le donne sono delle vittime, delle disadattate, delle poverette, e non è sempre stato così, no? Cioè, c'è stato un momento in cui le difficoltà che avevano le donne erano l'occasione per mettere in questione, no, l'esempio, il modello rispetto a cui non erano adeguate. Va bene? E l'ultimo, e chiudo per passare la parola a Alessandra, sulla questione del essere due, no? Maschile e femminile. Allora, vi devo avvertire che il pensiero della differenza tra i Rigarai e l'Italia a un certo momento gli è stato imputato di volere che l'umanità fosse fatta di maschi e di femmine. No? E quindi come un pensiero in difesa rispetto, no? Critico, o comunque che non voleva riconoscere i corpi biologicamente maschili o femminili, ma che poi, no, si volevano rappresentare in altri modi, no? E con altri affetti e sessualità. Ecco, insomma, non so quando avremo occasione di ridiscutere, magari nella discussione, le cose non stanno, un po' quello che la signora l'altra volta cercava di dire. Se nel rapporto millenario eterosessuale salta l'idea che tu sei degna, tu femmina, sei degna se diventi come me, l'idea del pensiero della differenza è quello su cui chiudeva Federica, cioè se finisce questa scena tra uomini e donne, si apre la possibilità per ogni soggetto di essere riconosciuto per quello che è, no? Dagli altri.
Così posso, una domanda? Sì. Non ho capito bene la conclusione del primo punto, del primo esempio sul lavoro. Quale sarebbe poi in realtà la soluzione?
C'è una giovane nostra collega, compagna di strada, però insomma questo poi ci arriveremo.